Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
È stato un calabrese a trafiggere Gesù. Questa è la nostra sigla, per cui ritorniamo con...
Io volevo ridiscuterla da capo, tipo, ogni volta tirando fuori un particolare nuovo. Anche se in realtà non sappiamo...
Troppi altri particolari.
Anzi, proprio è proprio la notizia di cui sappiamo meno in assoluto. non ci credo ancora a questa notizia.
Non ce ne vogliano gli amici calabresi.
Sì. C'è qualche calabrese che si è offeso, no? Avevamo letto un commento.
Che non mi ricordo.
D'altronde. Cioè, è la storia, non è che cambiamo. La storia è questa.
Non l'abbiamo deciso noi.
L'abbiamo deciso noi.
E quindi niente, siamo tornati con un sacco di news, visto che l'ultima puntata era un po' di mesi fa, ma è così che ci piace fare informazioni per i giovani.
Informazione un po' quando cazzo ci pare.
Esatto.
Come
puntuale,
la casa delle libertà.
Seria e reliable, come
esatto.
Si dice.
Esatto, super reliable.
Che segue assolutamente i ritmi di informazione di Fabio, un po' così quando cazzo gli pare, no?
Sì, e poi è bello risentire al massimo delle notizie.
Sì, esatto.
E ricordarsi, capito? Ah, pensa.
Secondo me nell'ultima puntata abbiamo detto che Messina Denaro era stato arrestato e in questa diamo la triste notizia che ci ha lasciato.
E infatti
nel
diamo,
senso che è fuggito.
Sì.
E infatti diamo la linea al nostro reporter che ci parla di tutti i necrologi di questo mese, che è Camo.
Allora, io parlo dei morti in questa categoria di notizie e di altre notizie interessanti.
Certo.
E poi ci dai dal 1 a 5 quanto dovremmo sentirci tristi per questa notizia.
Ok.
Vediamo la tua scala valoriale.
Allora, do a voi. Come ha anticipato Dario, forse l'avrete già sentito, ma se non l'avete ancora sentito ve lo diciamo noi. È morto Matteo Messina Denaro dopo pochi mesi dall'arresto, peraltro. A me è una notizia che interessa da 1 a 5?
No, quanto no. Dobbiamo sentirci tristi, non quanto...
1 e mezzo.
1 e mezzo, no? Non sentiamoci tristi.
Per quel mezzo, perché?
Perché comunque è un
uomo. Allora, quel mezzo perché, secondo me, l'uno... Perché fotte proprio un cazzo. Quel mezzo perché poteva morire prima quando contava qualcosa che era uno dei importanti. Dice, arca miseria, il timing. Lo diamo per il timing.
Vabbè. Infatti posso chiedere se, non so se lo sapete, ma il fatto che è stato trovato era un po' anche legato al fatto che stesse così male? Cioè si è fatto un po' trovare per un po' di assistenza sanitaria a fine vita?
Ma... quello non credo, perché lui aveva la sua mega clinica a Palermo dove faceva...
La sua mega clinica?
No, nel senso era in cura in una clinica a Palermo. E poi vabbè, c'è tanta dietrologia sul fatto che ci potrebbero essere stati degli accordi sul fatto che hanno deciso che lui sarebbe stato preso adesso, che comunque tanto non è più tanto da campare in cambio di altre robe, Però lasciano il tempo che trovano tutte queste cose.
Farà una puntata a Lucarelli a una certa e ci insinuerà dei dubbi.
E allora la scala da 1,5 salirà. Ho deciso che sarà una scala di santini, un santino e mezzo.
Ok, un santino e mezzo.
Io gli do 4 perché mi ha regalato un bellissimo aneddoto, perché un mio caro amico che fa il corriere a bordo di aerei, quindi va in giro, gli dicono prendi questa cosa.
Che dicendo
cosa...
il corriere a bordo di aerei messo in parte a Matteo Messina Denaro potrebbe dare l'idea sbagliata.
È una partita IVA, una brava persona. Prende cose da una parte e ci vola insieme da un'altra parte, questo è il suo lavoro.
Still.
Vabbè, è questo che deve fare.
Incredibile, comunque salutiamo fortissimo.
E è andato proprio nella clinica di Messina Denaro per portare una sacca di sangue da fare analizzare negli Stati Uniti.
Detto questo, non sappiamo fosse il sangue santo.
Non sappiamo se sia...
se fosse sangue benedetto.
Non sappiamo se è quello che si scioglie una volta ogni tanto, ma io ho raccontato a tutti che ha portato il sangue in Messina.
Sì, è vero. Alla fine, perché limitarsi a dire forse, dai, alla fine
le più belle storie nascono anche
quattro santini.
Ok, voi volete aggiungere dei santini?
No, direi
perfetto. Passiamo allora alla prossima personalità che ci ha lasciato dopo 90 e passa anni.
98
98 anni,
come FIFA.
Madonna, FIFA 98. Io ero fermo ne avesse
FIFA 98, bello.
FIFA
98 anni, sì. È il nuovo gioco bellissimo, nel quale c'era Napolitano. Purtroppo l'anno prossimo non ci sarà più FIFA 99 anni,
no.
Non ci sarà Napolitano.
Pochissimi squadre.
Mi spiace un po', ci sono un po' rimasto male comunque. 98, cioè nel senso sei fatto una vita al top, obiettivamente, Napolitano.
Assolutamente.
Però non sapevo anche che era in ospedale, ma non pensavo. Ma onestamente, non sapevo che fosse così anziano.
Io ero rimasto a 92. Non ci comunque
pensavo.
Quindi, forse sì, l'ultima volta che ho controllato la sua età era 6 anni.
Mi ricordo che era anziano quando era presidente della Repubblica, però non ci ho più pensato che poi è andato anche avanti il tempo da non presidente della Repubblica.
Funziona così anche per loro.
Pensa a te.
Sua moglie è ancora viva?
Sì. È stato anche visitato per la prima volta dal Papa, che è entrato in Senato, non so se avete visto. È roba stranissima, primo perché pontefice. Napolitano era laico e... Però
ma era super amico di Papa Ratzinger, a quanto pare.
Cioè, il Papa era... buono.
Il Papa vero.
Il Papa vero.
Cioè, nel periodo in cui loro erano capi, si sentivano spesso, a quanto, quanto ho letto.
Tra l'altro...
Devo fare una battuta molto brutta. Ratzinger, il Papa buono, nato a San Ciofanni, 23esimo.
Ah, vabbè, ma non lo capirà nessuno questo.
Oh, Dio mio.
È da Bergamaschi, una battuta.
Nato a San Giovanni.
Non era quello. Non era quello. Magari hai fatto con l'accento tedesco.
Ah, senza accento, cosa voleva dire?
Che tra l'altro, vi devo dare una brutta notizia, Ratzinger che è morto. Anche lui.
Vero. Cinque santini.
Cinque santini. Cinque santini. Cinque santini, Non so se avevate questa notizia, ma siccome siamo sempre in ritardo, sì, così, esatto. Se al massimo l'avete scoperto adesso.
Ma anche cinque e mezzo.
Sì, cinque lode.
Laude.
Cinque laude. Prossimo morto?
Beh, vabbè, Napolitano.
Ah,
non...
ah no, diciamo i santini.
Sì, o un
sì,
qualcosa.
Qualche parola.
A me non piaceva.
No?
No, mai stato simpatico.
A me invece sì.
Mai stato simpatico.
Cosa nascondeva, Dario? Cosa nascondeva?
Così, ma a pelle, dici?
Sì, un po' a pelle, poi comunque... Non lo so, secondo me era un po' parte di quella elite di partito che non hanno proprio fatto solo...
Sì, sì, sì.
Bella roba.
Vabbè, quello penso che anche lui lo direbbe probabilmente.
Sì, sicuramente.
Poi comunque era un centrista del Partito Comunista, quindi.
Però, beh, però era anche un ex comunista che sì, ha portato avanti. Ha fatto 6 anni. No, ha fatto mezzo mandato il secondo, giusto? Perché non
dal
è arrivato
2013
in fondo,
al 2015 mi pare che ha fatto
sì,
più
roba...
altri 7
è perché se... ancora c'aveva l'affitto il 4+2
aveva il 4+2
è così
sì, è stato un personaggio, io lo vedevo come, non so se era una cosa ai tempi,
detto questo 100 volte meglio di Mattarella.
Ah, davvero? Ah, ok.
A me quindi piace... Mattarella meno santini di Messina Denaro.
Wayfar
No,
vabbè.
A me piacciono entrambi, sono un centrista. Non so, a me piacciono queste figure
forse
un po' pacate.
Sì.
Beh, in realtà Napolitano
non era
pacatissimo,
no,
infatti stavo per dire.
Quello.
Era una persona che interveniva anche incazzato.
No, sì.
Che...
A me di lui, cioè la fase che abbiamo vissuto noi, è piaciuto quello, nel senso che è stato un presidente che si è quasi preso dei poteri che non esistevano prima come per un presidente della Repubblica e li ha usati per provare a tenere in piedi il paese in un momento complicato. Poi, se mi dici, vista a posteriori, la scelta di mettere Monti e di fare quel governo lì è stata positiva, ti dico no, ovviamente. però in quel momento lì c'era veramente un casino. La cosa che però ricordo di più, l'avevo risentita in un podcast di da Milano, è quando lui fa il suo secondo discorso da presidente di insediamento, fondamentalmente insultando il Parlamento, perché in quel momento lì non erano stati capaci di trovare un'alternativa.
Quello a me ha messo i brividi.
E il Parlamento a fare le standing ovation e applaudire, a sprombattuto, ed era una situazione che da risentire era veramente surreale. Sì, proprio un po' da brividi, non so.
Metteva proprio i brividi. Là.
Ho speso tutti i possibili sforzi di persuasione, vanificati dalla sordità di forze politiche che pure mi hanno ora chiamato ad assumere un ulteriore carico di responsabilità per far uscire le istituzioni da uno stallo fatale. Ma ho il dovere di essere franco. Se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al paese.
E lì però, cazzo, ti dice anche chapeau, nel senso, poteva far finta di niente, poteva, invece quello che doveva dire l'ha detto. Poi appunto ti dico
alla Cossiga
tante cose. Vabbè, poi in una vita politica così lunga io non la conosco neanche così bene, però gli è sempre stato poi imputato che quando era giovane si era schierato per l'invasione dell'Unione Sovietica in Ungheria, eccetera eccetera. Però vabbè, capisco tutto,
ma quello ci sta.
Lato di Napolitano che più preferisce Dario.
E niente, però sì, a me questo suo lato un po' più pugnace rispetto a Mattarella adesso mi garbava, ecco.
Che un po' l'ha lasciata questa forma, no? Cioè è rimasta quell'impronta si può interagire anche in quella maniera, perché secondo me Mattarella non sarebbe stato così... Beh, è rimasto un pochino attivo rispetto al personaggio Mattarella,
sì,
magari.
Sì, sì. Poi anche un profilo diverso, un giurista alla fine Mattarella, probabilmente anche un'attenzione diversa a quelli che sono i limiti dei poteri da Costituzione, ecco.
Però alla fine il Presidente della Repubblica hanno sempre quella figura che è simpatico, un po' il nonno d'Italia. Sono sempre figure.
Io sono curioso adesso se il prossimo.
Ci ha rovinato Lino Banfi comunque.
Sì,
secondo
Lino
me
Banfi da quando c'era Napolitano non era più la stessa cosa. Era. Si capiva che nascondeva qualcosa sotto, poi prendeva i soldi, Lino Banfi, i soldi pubblici.
No, sono curioso di vedere se il prossimo lo eleggerà la destra, che personaggio sarà. Perché fino adesso
Morgan.
C'è sempre andata
Fedez. Qualcuno che fa X Factor, non lo so. Qualcuno che è X Factor.
C'è sempre andata relativamente bene da quel punto di vista, che erano figure comunque con una caratura perlomeno politica. Perché abbiamo avuto il culo forse di avere sempre più o meno la sinistra, che vabbè, dovevi fare i compromessi, ma ha saputo mettere almeno negli ultimi 15 anni e passa delle persone sensate. Boh. Non so, sono curioso, perché magari fosse successo 4 anni fa trovavamo davvero Berlusconi adesso.
Quanto forse manca?
A proposito, è morto anche Berlusconi.
Sì. No, vabbè, l'abbiamo fatto una puntata
magari apposta. Se lo sono persi.
Ok, è morto Berlusconi, 5 stelle e 3/4. 5 santini e 3/4 per Silvio, al quale abbiamo dedicato un episodio.
Cosa che abbiamo fatto solo per lui e la regina d'Inghilterra.
Sì, infatti.
Cancelleremo quello sulla regina d'Inghilterra.
Io comunque, mentre parlavi prima, dicevo: ma un bello episodio su Mario Monti, no? Ma un bel episodio, anche se non prima che muore, no? Un bel episodio su Mario Monti.
No,
ma
lo teniamo lì.
Lo chiamiamo Mario, come abbiamo fatto Silvio.
Super Mario.
Mario.
No, Super Mario,
Mario
Draghi.
La storia di Super Mario Draghi, diverso.
O Balotelli. Mario.
O Balotelli, vero?
O Super Mario, l'idraulico.
Ma quanto è stato patetico e quanto è fa ridere ripensare a quel momento, no? Con
non
grande
tanto
speranza
ridere.
E un paese che va a puttana. A me è un po' così, mi viene quella, sai quando una cosa è proprio così triste che ti viene da ridere in classe mentre la raccontano la, la professoressa, no? E Mario Monti mi fa quell'effetto, mi viene da ridere. Vabbè.
Hai altri necrologi tu?
Sì, mi sposterei, nel senso che secondo...
Ok, ciao.
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 Aspetta, ci abbiamo ancora un italiano però, Andrea Purgatori.
Ustia. Ah, cazzo.
4 e mezzo.
Sì.
Andrea Purgatori è morto, è vero. Questo non è stato tanto poco fa. Io amavo la sua voce, l'avrei usata come
incredibile,
come, boh, a me aiutava a, a rilassarmi proprio.
Sì.
Avevo una voce pazzesca. È figura,
beh, giornalista alla Madonna.
Giornalista alla Madonna, ricordiamo che il caso Ustica, diciamo, lo tenne aperto lui, gli diede rilevanza lui quando era al Corriere, finché, diciamo, se non sbaglio, riuscì a avere quasi delle prove.
Tra l'altro, per assurdo,
esatto,
è uscita una
notizia abbastanza importante su
Ustica adesso, e come...
Che dava ragione un po' a quello che diceva, esatto, lui, che non c'era stata una bomba a bordo, ma era stato tirato giù da un missile, probabilmente di qualche caccia straniero.
Francese, a quanto pare.
Qualche settimana fa la notizia è che...
violando il segreto di Stato.
Ha detto che è stato tirato giù da caccia francesi perché pensavano che...
Non si capiva, cioè probabilmente è questo aereo che è rimasto in mezzo, esatto, a un combattimento, a un inseguimento di caccia francesi su che inseguivano un volo di Gheddafi per tirarlo giù. Gheddafi che tra l'altro pare fosse stato informato da Craxi
su quello, cioè, chi dice? Voci discordanti.
Comunque,
Bobo.
Craxi che è morto comunque, esatto, anche lui, e anche Gheddafi.
Anche Gheddafi
è andato.
Se non lo sapevate,
figlio, grande calciatore del Perugia,
sì, fortissimo.
Sì, che non stava giocando, era in panchina. L'hanno trovato dopato, l'hanno squalificato.
Sì, certo. Ma perché l'importante è sentirsi parte della squadra, capito?
Bisognava andare,
no,
grintosi.
Comunque, oltre, cioè, figura poliedrica, Purgatori, perché poi era passato in Rai, ha fatto tutti i autore di tantissimi programmi più da cazzeggio, ma ben
il caso
fatti.
Scafroglia,
esatto, sempre legato anche alla scena della comicità italiana, in maniera molto forte. A lui piaceva proprio, si vedeva che era interessato anche a quel lato, e faceva anche straridere quando,
beh, sì,
quando interagiva con le robe.
Uno dei migliori amici Guzzanti,
sì infatti, sì. E poi il caso Emanuele Arlandi, che ha seguito per una marea di tempo, facendo una marea di inchieste, e sul quale tra l'altro c'era questo bellissimo, secondo me, a me era piaciuto un casino, il documentario Netflix, che gli aveva, insomma, gli aveva appena riportato ancora un sacco di popolarità, ma...
E attore in Fascisti su Marte.
Ah, sì, è vero.
Sì.
C'era già negli spezzoni che facevano.
Film di Guzzanti, che ancora oggi mi chiedo chi abbia finanziato per stringergli la mano. Anche perché deve essere stato proprio un progetto a vuoto completamente.
Non lo so.
Un buco totale avrà creato quella cosa nelle casse.
Però è stato fatto.
È stato fatto ed è bellissimo che ci sia.
Va bene, proseguiamo.
Vabbè, fronte guerra, sembra che sia morto nel Mar Nero il comandante della flotta navale russa.
Ah, notizia freschissima, tra l'altro.
Sì, tipo di
in
due
mezz'ora,
ore fa.
Sì.
Ma per chi lo recupererà tra 6 mesi avrà lo stesso sapore.
Pensavo dicessi Prigozhin, infatti. Io.
Ma volevo legarmi allo schianto in aereo.
Ah, ok.
E ci arrivavo. Comunque è morto anche.
Cazzo, avevi Ustica per attaccarti.
Sì, ma volevo farvi finire.
È vero, non stai attaccando le notizie.
No, non lo sto,
Daria,
facendo oggi. Sono veramente
adesso
stanco.
Sì, anch'io.
Prigozhin.
Vabbè, il comandante della flotta russa, già che lo chiamiamo così, un santino, perché non so neanche chi sia.
Tare Viktor Sokolov.
Mezzo con questo
Sokolov, me lo ricordo, era quello forte a scacchi, no?
Lui.
Fortissimo a scacchi.
A battaglia navale era fortissimo a scacchi.
A battaglia navale, orco. è un gioco un po' più brutto. Però un gioco che tra l'altro non ha una strategia valida, battaglia navale. Nessuna
se
strategia.
Hai ucciso quelle da tre, sai che
sì.
Le altre sono sì. Da due.
Beh, ok.
E ce n'è una da uno.
Detto questo, vedendo come stanno combattendo i russi, potrebbe essere la base di addestramento.
Sì. Infatti, magari i russi hanno messo tutte le loro navi in tutte schiacciate insieme, come si faceva ogni tanto per cercare di fregare
che
l'avversario.
Si addestrano con battaglia navale per l'acqua e risico.
E, vabbè, Prigozhin, non so se vogliamo...
Prigozhin, figura complessissima, figura. Ci vorrebbe 8 ore solo per lui.
Ma noi abbiamo solo 8 secondi,
esatto.
Quindi
dopo il fallito tentativo...
Beh, pensate a questo soldatino che crea il suo piccolo esercito e dice dai che vado e faccio la rivoluzione, cerca di andare verso Mosca, però viene fermato alla fine...
No, neanche.
No, si ferma.
Lui dice, ma in realtà io non volevo fare la rivoluzione, era solo per mandare un messaggio, genio,
okay.
Che con Putin funziona bene di solito, e poi niente, era tornato in Africa per cercare di rimettere a posto i suoi contatti, per dire no, ci siamo ancora noi della Wagner, mentre in realtà i russi, il resto dell'esercito russo andava e diceva no, adesso dovete fare affari con noi, con altre compagnie,
perché abbiamo graziato
e niente,
poi ha preso un aereo.
Non si capisce perché ha fatto sta cosa, cioè la roba strana fondamentalmente è quella, perché su quell'aereo sono saliti lui, Utkin, che era il suo vice, che tra l'altro è lui da cui è stato dato il nome Wagner, perché
sì,
Utkin
è un
neonazista con tatuate, svastiche, simboli dell'SS, grande ammiratore di Wagner come Hitler. E sono saliti lui, Prigozhin.
È un fan di Wagner.
Caro, scendo Wagner cantando Wagner. E...
una Bibbia dell'hip hop italiano.
E una cosa che non facevano mai, di salire le prime tre cariche della Wagner insieme su un aereo, proprio per evitare di essere decapitati in quel modo, e a quanto pare invece è successo.
Che è l'unica volta che ho preso l'aereo.
Ma
questo è il karma, ogni tanto pazzesco. È pazzesco. È caduto
perché
proprio
comunque,
quello.
Dopo
poteva
il risico...
cadere un Ryanair quel giorno, sì, invece è caduto quello.
Con la flotta si esercitano, con la flotta aerea, con gli aeroplanini di carta, dopo il risico e la battaglia.
Infatti io su sta roba non lo so, cioè, non voglio fare il complottista, ma secondo me Prigozhin è tipo alle Bahamas dopo aver fatto un cambiamento di faccia.
Ah.
E aver fatto un accordo.
Vabbè,
con Putin.
Secondo me uscirà un film bellissimo comunque, perché a parte che si concentra su questo personaggio, che tra l'altro era il cuoco di Putin,
sì.
Ci sono le foto di lui con Bush, le avete viste? Le foto di che serve a Bush,
sì,
da mangiare.
Ma lui era un criminale, poi ha creato la sua roba di ristorazione, di catering, e pian
cioè,
piano.
Che storia è? Beh,
possiamo dire
di vista
un
della...
uomo che si è fatto da solo?
Assolutamente.
Un altro.
Sì.
Il secondo, lo mettiamo al secondo posto.
Sì.
Hai altri morti?
Ho svariati morti negli Stati Uniti, ma mi soffermerei.
Vabbè,
allora, negli Stati
importanti.
Uniti sono morte diverse persone.
Perché? Ok.
Si sparano, okay. Succedono
delle cose. Fentanyl,
però tra le morti atroci io mi soffermerei su una povera senza tetto in Florida che è stata mangiata e hanno trovato un busto in un alligatore.
Wow. Ma perché? C'è questa notizia nella nostra
segnata. Ma ci tenevo. È stato avvistato un alligatore.
Non posso ridere. Ma è brutto ridere per la senza tetto, poverina.
Ma no,
due santini.
Questo io ti do zero santini.
Si può scherzare su tutto, ma chiaramente non nella persona della senza tetto, poveraccio.
Mi fa ridere che porti la notizia, non è che mi fa ridere la notizia.
No, è stato avvistato questo alligatore con un busto umano in bocca. Sicché si sono fatti due domande e hanno detto, ma dove l'avrà preso questo busto umano? E niente, poco distante da lì probabilmente c'era.
L'indagine è finita.
Sì,
è finita prestissimo.
L'hanno risolta in breve tempo.
Perché? Vabbè, comunque sembra un po' una storia, sembra un po' una leggenda metropolitana. Ogni volta che sento gli alligatori che mangia le persone mi sembra un po'... mi ricordo a New York che escono gli alligatori dai water e
no,
mangia la gente.
Però in Florida è un problema.
Immagino.
Consistente. sempre in Florida, a me piaceva la, il commento fatto,
cioè,
alla...
come leghi questo a Napolitano, capito? Dal punto di vista della notizia
sono allora, morti, vabbè, okay. Sono morti. La pagina dei necrologi delle
sì, sono morti, okay.
Sono tutti insieme. Pensa, okay, invece che una senza tetto moriva lo stesso giorno di Napolitano. Poetico, comunque.
Dormono sulla collina.
Esatto.
Ok.
Vabbè, mi piaceva molto il commento dello sceriffo di qualche contea della Florida, perché un uomo era tipo ubriaco su una rotaia ed è stato spappolato come una lattina. Questo è il commento che ha rilasciato professionalmente.
Cioè il sergente, hai detto il sergente.
Sul report.
Tra l'altro mi piace che ti informi su Rotten. Tu, tipo.
Rotten, per chi non lo conoscesse, era un famoso sito che non so se esiste ancora.
Sai che credo di sì.
Tipo su Wayback Machine.
Sì, esatto. Che era super celebre, era un classico, tutti lo conoscevamo, sì. Nel quale potevi andare a vedere delle fotografie di persone morte.
Sì,
perché?
Tendenza.
Perché
si poteva.
Si poteva, esatto. Basta, è interessante perché si facesse. Era solo perché si poteva, perché c'era internet e la gente diceva, guarda, addirittura cosa si può fare, e robe che non volevi assolutamente vedere, e ogni tanto che ti lasciavano un'immagine orrenda in testa per mesi. Non vi consigliamo comunque la visione di questo sito. Io non ve la consiglio, a meno che proprio siete un amanti della Florida.
Esatto.
Per ora è tutto.
Grazie Varagano.
Grazie Varagano. Bene, allora, visto che si può fare un bellissimo film su Prigozhin, facciamolo scrivere a degli scrittori che hanno finito di scioperare. Lo sapevate?
Yes. Anche oggi, questa notizia freschissima
perché di oggi, quando lo ascolterete voi, sarà di ma di 10 giorni fa. Vabbè,
purtroppo
noi dobbiamo registrare prima le cose e non
vi va già bene 10 giorni prima.
Sì, esatto. E quando ascoltate vi dirò questa notizia, non stiamo parlando in tempo reale, non è una live. Quindi sì, la writer strike ha trovato un accordo, a quanto pare, e finisce un lunghissimo sciopero che è durato 146 giorni, stavo cercando, 146 giorni di writer strike, con anche mi pare una settantina della parte degli attori.
Certo, 146, brutto numero di giorni, cioè arriva a 150 a questo punto.
Potevano arrivare a 150 e fare una grande festa. Quindi gli scrittori ricominceranno a lavorare.
Sceneggiatori,
scrittori, autori, una marea di categorie in realtà.
Negli Stati Uniti stiamo parlando.
Solo ed esclusivamente negli Stati Uniti. Che vuol dire? Uno che... il lato europeo ha continuato a produrre e probabilmente ha continuato a produrre anche molta più roba del previsto, perché tutte le cose che non si potevano fare in America in questo periodo, a una certa bisognava decidere se vedere se si risolveva questo sciopero o se darle a delle company europee, quindi si sa che tante cose sono state passate in Europa.
Il prossimo film Marvel sarà girato a Cinecittà.
Sì, me lo vedo. I romani. Oh, ma dai che dai. Ma ho trovato questo martello gigante.
È fatto de ferro quell'uomo.
La rivincita di Favino.
Fatto de ferro. Vabbè, è bello, sì. Una bellissima prospettiva. In realtà mi interesserebbe anche dopo.
Un universo incredibile.
Secondo me sarebbe un universo interessante. Non che non ci abbia provato con i supereroi a Cinecittà. Anzi, ci sono degli esempi anche simpatici, tipo Gigrobo. Niente, finito questo writer strike, vuol dire che ricominceranno a lavorare tutti gli scrittori per il cinema, per teatro e per le TV soprattutto, e... che vuol dire che i late night potranno riaprire, eccetera. In tutto questo, non so se avete seguito questa storia che c'è Drew Barrymore, che, del quale io ero grande fan perché mi piaceva tantissimo, anche insomma era la, per me da quando era bambina in ET a tutte le fasi di Drew Barrymore è sempre questo personaggio che hai visto sempre e che è molto, a me piace, era una tipa che mi piaceva abbastanza.
Beh, si è abbellita da che faceva ET comunque.
Non era ET, era la bambina di ET. Vabbè, riaperto prima dello strike il suo show, beccando un merdone allucinante, venendo insultata da tutti, cosa, per aver riaperto qualche giorno. E dopo 4 giorni è finito lo strike.
Non una grande scelta.
Che...
Beh, anch'io a 146 non avrei mai pensato che avrebbero finito almeno... a 146.
Beh, ma almeno aspetta di superare 150 prima di riaprire.
Ma tra l'altro, quindi nessuno dei late nights stava andando in onda?
No, nessuno.
Perché nel... una delle ultime volte, quando c'era stato ancora uno sciopero del genere, comunque erano andati avanti ma senza scrittori, perché io, mi ricordo che mi parlava con O'Brien, con Colbert, certo, del fatto che avevano iniziato a fare le robe collegandosi tra di loro, cazzeggiando.
È bellissima tra l'altro quella fase di Conan,
sarei per curioso,
perché sembra tipo live streaming, tipo andava lui lì, si sedeva diceva le sue robe, però non aveva gli scrittori, non aveva scritto niente, quindi doveva un po' improvvisare, cioè molto improvvisare. Allora, era un contratto diverso, okay, ed era un accordo diverso, okay, con il writer strike, quindi in realtà adesso una persona come Conan o come qualsiasi talk show host, non essendo può, anche autore, non poteva lavorare, okay, quindi certo, hanno tutti aderito alla... C'è chi lo dava per disperata la situazione, proprio che erano pronti a ricominciare e a mollare tutto. Invece loro... proprio non hanno dato proprio cenno di smettere, sembra che non gliene fregasse un cazzo proprio, che non erano pronti a compromessi proprio.
E adesso invece va avanti quella degli attori, che è iniziata un po' dopo.
Ma va avanti quella degli attori? Secondo me stavo dicendo, sai, che si è interrotta, ok.
Sì, cioè a meno che...
No, può darsi, può darsi.
Quindi praticamente ci saranno solo delle scenografie con delle comparse, ma ci sarà una vera e propria...
dell'audio sotto?
Sì, ambient. Non ci sarà una
scritte
vera e propria
dei video liberi.
No, la verità è che le conseguenze di questo writer strike lo vedremo tra qualche anno. Probabilmente ci sarà un periodo proprio che sarà vuoto di uscite, completamente vuoto, perché hanno rimandato il rimandabile. Ma proprio, non lo so, cos'era, notizia di qualche giorno fa, che Stranger Things nuova stagione esce nel 2025. E dici, ah, avranno 30 anni, cioè non comincia a diventare...
Ma non era finito Stranger Things?
No, ma va, non finisce mai.
Secondo me...
No, è vero, hai ragione, manca una quinta stagione.
Manca la quinta?
Pensate. Sì, comunque sta continuando lo strike degli attori.
Stavo guardando anch'io che in questi ultimi 2 mesi, tra l'altro, il sindacato degli attori e gli studi di Hollywood non si sono parlati, perché gli studi di Hollywood si erano concentrati sul trovare un accordo prima con gli scrittori, i sceneggiatori, eccetera. E adesso dovranno riprendere a parlare con col sindacato degli attori.
Pensa che roba, nel 2025 13 avrà finalmente 18 anni o forse 17.
Eh sì. E il...
considerato che già lei ne dimostra 31.
Sì, è vero. L'altra questione degli strike, che questa catena di scioperi ha lanciato anche, ha creato un sindacato del VFX. Questa è una cosa interessante.
Penso.
Hanno creato un sindacato e mi sa che hanno due robe da dire quelli della VFX. Veramente, secondo me, che... un po' di più anche degli scrittori e degli attori, perché VFX è
VFX
un mondo
specifica,
orribile. VFX, effetti speciali nel mondo del cinema, sono fatte da compagnie che continuano a fallire, che fanno orari
mostruosi, inumani, no? Lavorano come
e che assumono centinaia, vabbè, insomma, per un film migliaia di persone direttamente dal Bangladesh per fare il lavoro sporco e lavorare a cifre orrende. Quindi Secondo me sul VFX è molto positivo che si sia creato un sindacato, perché veramente questi qua, ogni film che esce sembra che rischino il fallimento totale. Ogni film a cui lavorano, che sembra assurdo, ma con tutti gli overtime che gli fanno fare, queste cose, continuano a fallire. Ci sono anche delle compagnie, tra l'altro, nella storia del cinema, che vincono migliori effetti speciali e la compagnia è già fallita per quel film quando vanno a ricevere l'Oscar. Okay. Quindi, cioè,
un ciclo di vita veramente lampo. Sì. Quindi nel 2025 non prendetevela, anzi pensate a questa cosa quando vedrete Superman che vola appeso a dei cordoni, perché hanno finito.
Oppure smettete di fare,
smettete di andare a vedere
effetti speciali e ritorniamo con non lo so, il fumogeni,
sì, i pali di legno dove si muovono le cose sullo sfondo,
100 macchine distrutte come in Blues Brothers.
Esatto, distruggere le macchine così a caso, spendiamo sti soldi, facciamo girare l'economia, dai.
Rapidissimamente, a proposito di scioperi e macchine, c'è lo sciopero dei sindacati dell'automobile in America, che è la prima volta che questo sindacato...
C'è qualcosa? Qualcosa sta cambiando?
No, no.
Ma in realtà in America il sindacalismo è in un momento in crescita forte, nel senso, quello è... Ci sono i dati che sta aumentando la sindacalizzazione in America, partono da una base però veramente...
ridicola.
Infima. E in più c'è tutta la spaccatura tra nord e sud, cioè nel sud degli Stati Uniti, in tanti stati degli Stati Uniti c'è proprio questo right to work, cioè loro lo chiamano nelle loro leggi il diritto al lavoro, che vuol dire non ti puoi sindacalizzare in quei paesi, cioè in quegli stati non possono entrare i sindacati fondamentalmente. E comunque il sindacato, diciamo, generale dei costruttori di automobili è entrato in sciopero anche loro da qualche giorno contro le big tre americane, quindi Stellantis, che era ex Chrysler, ex Fiat, General Motor e Ford, credo, sì. E stanno iniziando, hanno bloccato i primi tre o quattro impianti e stanno vedendo se allargare lo sciopero. E anche quella è una cosa grossa, perché a quanto pare c'è questo nuovo leader del sindacato che è molto più cazzuto, pugnace, anche un po' populista. E quindi la contrattazione che loro stanno cercando di fare è un po' più pesante, nel senso, le richieste iniziali, cioè il tono è questo: di quanto è aumentata negli ultimi anni la paga dei CEO, degli amministratori delegati? 40%, bene, vogliamo il 40% di aumento anche della paga di tutti i lavoratori.
Mi piace.
Esatto.
Sì, che è proprio ingiusto, per un CEO che... si è sbattuto, guarda, ha firmato delle carte che... Vabbè,
sì, quello quando guardi veramente...
I bonus,
i
CEO, ma anche i bonus
e
che
bonus
si danno così.
Quelle aziende lì comunque sono veramente delle robe...
Effetti speciali per rimanere in tema.
E niente.
Incredibili.
Possiamo dire che Biden è stato forse presidente più... pro sindacati della storia degli Stati Uniti?
Sì, può essere.
Degli ultimi decenni al 100%.
Ok, perché fa anche straridere che sta facendo la campagna elettorale Biden, mi ha ucciso questa cosa, sta caricando gli spot dei repubblicani, cioè di tipo di Fox News che parla di Biden come il più pro sindacalista della storia, e Fox News continua
risparmio
a caricare e... Biden taglia tutte le clip e le mette come suo spot, capito?
Personalmente.
Che è geniale come atteggiamento. Sì, sì, sì. Proprio li ha fottuti. Continuano a dire, pro sindacati, pro worker, pro cosa, capito? Insultandolo, e lui li carica come spot dicendo, guarda cosa dicono di me.
Beh, questo è un
sì,
bellissimo...
Tra l'altro lui si è proprio espresso dicendo, in un momento di profitti eccezionali per le compagnie automobilistiche, è il momento che questi profitti eccezionali vengano condivisi attraverso contratti eccezionali ugualmente. Io quando penso a Biden, il centrista 82enne, e dico, ma in Italia chi è che...
Enrico Letta, ma...
(ride) E così, e addirittura stanno parlando, sentivo in un podcast che stanno valutando, non è sicuro se lo farà o meno, che di lui personalmente di andare a partecipare alla picket line, cioè a una protesta dei lavoratori.
Non Enrico Letta in questo caso, ma Biden, si intende, giusto per... perché insomma magari è distratto
servi tranquilli Nicoletta.
Nicoletta non sa cos'è una fabbrica.
prossimo
vabbè, se vogliamo rimanere
siamo lunghissimi, sì. stiamo a 40 minuti, abbiamo fatto 3 notizie
e beh, erano belle corpose,
sì. Se vogliamo rimanere in tema lavoro, parliamo di un posto dove il lavoro, un tipo di lavoro c'è, ma non ci sono le persone che vogliono farlo.
Io tremo quando lui apre così.
Sta collegando qualcosa.
Lo taglieremo o non lo taglierete? Lo taglierete o non lo taglierete?
Sì?
Prego.
La Sardegna ospiterà 100 pastori dal Kirghizistan.
Sì, okay. Questa storia è bellissima.
Questa è una storia straordinaria.
Poi non si capiscono i dettagli di questa storia.
No, ma... che è tipo leggendo gli articoli dicono: perché un tipo conosceva della gente del Kirghizistan e quindi
hanno iniziato ad avere dei contatti e via così. Pensa. Sì.
Perché? Che aiuteranno i pastori a, cioè aiuteranno a insegnare la vita pastorale,
ma in realtà
per fare i pastori, perché probabilmente
a insegnarla, a portarla avanti, credo.
Sì, nel senso che loro, cioè quelli che arrivano, non è che sono gente a caso, sono già pastori
sì, che portano la famiglia, immagino, o vengono solo
non lo so questo.
Vabbè,
quanti pastori hanno una famiglia?
Comunque il Kirghizistan era proprio il paese a cui pensavo. Immaginati in Sardegna. Mandano a Porto Cervo a fare un giro i pastori del Kirghizistan.
Cazzo,
così vorrei. A vedere com'è.
Non so neanche al milionaire.
Dove io. Dai, pastori al milionaire. Così una performance. La propongo.
Beh, non penso abbiano visto spesso il mare venendo al Kirghizistan.
Credo di no.
Eh sì, e non bello come quello della Sardegna.
Ma saranno nell'entroterra, se lo fanno in costa.
Vabbè, ho capito.
Sì, ho
che
capito,
faranno,
però magari una volta vai a fare il bagno.
No, sei venuto là per lavorare, mica per fare le vacanze.
Sì, comunque mi fa ridere che hanno detto che inizieranno con un contratto di apprendistato. E dici, ma figa, ma... cioè gli hai fatto
40 generazioni di pastori.
Questi qua probabilmente vanno a cavallo, in piedi sul cavallo, fanno quelle robe lì.
Comunque
500 euro al mese. Lordi.
Esatto.
Un contratto di apprendistazistan, scusate.
Però coi prezzi della Sardegna. Coi prezzi della Sardegna, di Porto Cervo, a fare al supermercato di Porto Cervo a prendere le robe, dico: orco zio, con il contratto da apprendistato qua non si mangia. Prendo 85 volte di più di quanto prendevo in Kirghizistan, ma comunque non riesco a vivere, non so perché. Dal punto di vista dell'immigrazione in Italia, che è probabilmente una parentesi che dovremmo aprire sulle notizie di questo mese, sì. È incredibile che ci lamentiamo molto, ma poi alla fine
servono
poi
persone.
Portiamo della gente dal Kirghizistan, capito?
Ma sì, ma perché è tutto a culo, nel
sì,
senso.
Ma basta non dire che sono quella, sì, non è immigrazione, no,
no, quella è una bella storia che scalda il cuore,
esotismo,
no?
Esotismo,
sì,
non Labuan,
sì.
Quelle robe lì.
Non c'è quella narrativa che serve
sono gli intillimani che vengono a suonare alle feste dello spirito del pianeta. Sono quelle cose.
Sono stati tipo settimana scorsa qua a Berga. Esatto.
Gli intillimani hanno suonato in Piazza Berga.
E anche Manu Chao in Piazza Berga. Comunque una notizia.
Possiamo dire Giorgio Gori, il sindaco con i gusti più di sinistra della...
Dario è andato in un noto bar di orientamento di sinistra la sera in cui suonava Manu Chao, e non c'era nessuno. storia bellissima.
Secondo me pochissima gente è una notizia al solito.
Scusate se vi ho fatto perdere tempo, ma per me questa è una notizia.
Una grande notizia.
Vabbè, immigrazione.
Immigrazione, ok.
Fabio, la Meloni è riuscita a mantenere le sue promesse per quanto riguarda l'immigrazione in Italia? Ma... come sta andando il flusso migratorio quest'anno?
Ma benissimo, dipende da che punto si guarda. Allora, no, volevo leggere un po' di dati presi soprattutto, adesso li sto prendendo dal Twitter di questo ricercatore dell'ISPI, si chiama Matteo Villa, che lui si occupa proprio di data analisi ambito migrazioni in particolar modo, ma non solo. Primo argomento, stiamo parlando tanto appunto del fatto che Lampedusa è sommersa dagli arrivi, ed effettivamente quest'anno il grosso degli arrivi è concentrato su Lampedusa, cioè tra il 2015 e il 2017 c'erano più o meno 150.000 sbarchi l'anno. Quest'anno, negli ultimi 12 mesi, ce ne sono stati 157.000, quindi più o meno siamo lì.
I soliti.
E 2015-2017 era stato il picco, quindi siamo in un'altra fase di picco.
Siamo in una fase di
arrivi, poi dopo va bene, parliamo di un'altra roba. Però a Lampedusa, tra il 2015 e il 2017, ne arrivavano mediamente 14.000, al 9%. Adesso... dei 157.000, 104.000 sono arrivati a Lampedusa. Quindi
non
il 66%.
Neanche.
Questo secondo quello che dice Matteo Villa. Perché prima c'erano le operazioni di soccorso che li prendevano in mare e li portavano e li smistavano già nei porti. Adesso, facendo arrivare le cose a caso, perché non ci sono più le operazioni di soccorso, perché il governo della Meloni non vuole le operazioni di soccorso, il posto più vicino a Lampedusa, quindi si concentrano su Lampedusa. Quindi è una crisi quella di Lampedusa, fondamentalmente creata da sto governo.
Infatti i lampedusani sono incazzati neri e su questo...
Beh, e tra l'altro leghista.
Devo dire da parte dei lampedusani c'è stato comunque un... stati delle immagini, racconti veramente... un po' anche commoventi dal punto di vista dell'umanità, perché nonostante siano inseriti in una situazione del genere, che è ovvio che Lampedusa abbia un sindaco della Lega, però il fatto che comunque riescano a interagire così con queste ondate ai limiti proprio della disumano, mi ha colpito.
La cosa incredibile è che appunto ad oggi non ci sia ancora un sistema poi che li prende, li sposta rapidamente. Cioè ogni volta sembra che ci svegliamo e diciamo ne abbiamo 7.000, dobbiamo chiamare le navi, dobbiamo chiamare gli aerei, dobbiamo trovare... Cioè è indecente sta roba.
Se ci si muove ancora così alla giornata.
Non può essere tutto emergenziale, soprattutto visto che ormai sono un po' di mesi che sta succedendo ed è successo per anni e anni e anni.
C'è un severo handicap a livello di ottica preventiva in tutto.
Sì, 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 certo.
Sì, e poi non puoi legiferare da quel punto di vista perché vuol dire prendere una posizione, capito? Loro non vogliono
poi
prendere una posizione.
Ecco, io non so se questo sia voluto o meno. Cioè, il fatto di creare la crisi sia voluto o meno, sia una strategia per dire, vedete allora quanti ne arrivano tutti assieme. Cosa che se venisse gestita meglio non ce ne accorgeremmo quasi neanche, perché stiamo parlando di 150.000 l'anno su una popolazione di 59 milioni. Ricordiamoci che nel 2014-2015, non mi ricordo quando, la Germania ne ha preso 1 milione secchi in un anno di siriani.
Tra l'altro, che ancora adesso chiedono asilo in Germania, la maggior parte. Cioè,
esatto. Detto quello, appunto, no, sulla questione degli arrivi dei migranti, c'è sempre l'idea che poi tutti questi migranti che arrivano. Rimangano tutti qui in Italia, ma in realtà ai migranti non frega niente di rimanere in Italia, perché sanno anche loro che non è il paese più appetibile dell'Europa, tant'è che si stima, secondo le stime che hanno fatto sempre a ISPI, che su 1,1 milioni di persone che sono arrivate in Italia dal 2011, 700.000 sono all'estero, e in teoria, secondo gli accordi di Dublino, sta cosa non può essere, nel senso dovrebbe essere tutti quelli che arrivano in Italia devono chiedere l'asilo in Italia per gli accordi di Dublino. Nel paese in cui tu arrivi è compito del paese in cui arrivi fare gestire la tua richiesta d'asilo. Questo l'Italia per tanti anni non l'ha fatto, cioè non li registrava nemmeno, quello che stanno cercando di fare anche adesso, li lasciano andare, si lasciavano andare a nord, si lasciavano passare poi le frontiere e poi venivano tante volte presi in altri paesi. E appunto su questo calcolo di 700.000 stranieri arrivati in Italia dall'estero ne sono stati rimpatriati, cioè, verso l'Italia solo 65.000, vuol dire che 640.000, quindi il grosso, sono ancora in giro per l'Europa, cioè altri paesi europei che in realtà avrebbero tutto il diritto di rimandarli indietro in Italia secondo gli accordi che ci sono adesso. Altra cosa importante da ricordare, adesso non ho qui i numeri, è sempre la quantità di richieste poi effettive di asilo che ci sono in Italia, che sembra sempre che siamo invasi, quando guardando gli altri paesi principali europei hanno richieste di asilo molto più alte, anche addirittura paesi molto più piccoli come l'Austria. Cioè l'Austria ha un rapporto di richieste d'asilo e popolazione che è incredibile rispetto all'Italia, però non si sente parlare di invasione in Austria, mentre in Italia la Meloni è andata a dire all'ONU che non diventeremo il campo profughi d'Europa e che dobbiamo combattere l'invasione. E questo è.
E nonostante questa ondata dal Kirghizistan, non si sono fermati, non li ha fermati neanche il fatto che gli stanno togliendo il posto in Sardegna, perché la maggior parte degli immigrati chiede la Sardegna comunque.
E tra l'altro, poi al netto di tutto, ultimo accordo fatto con la Tunisia per bloccare le partenze, dopo che era stato lo stesso presidente tunisino a iniziare a una campagna contro gli africani subsahariani nel suo paese, che ha causato poi una partenza di massa dalla Tunisia verso l'Italia. Quindi l'assurdità di fare accordi con uno che causa l'arrivo di più persone in Italia è abbastanza
ironica.
Sì.
E cosa ha fatto la Meloni? Ha fatto esattamente quello che fa sempre questo governo per qualsiasi tematica: ha aumentato le multe.
Infatti ho preso una multa l'altro ieri.
Ah sì?
Sì. Avevo parcheggiato a metà di una linea
adesso
bianca.
Adesso le danno quelle.
Le danno.
Una volta non
le davano. Multa di confine si chiama.
Una multa di confine. Perché avevo invaso.
Esatto.
Sì. La strada.
Lo spazio non era il tuo spazio adibito, leggermente fuori lo spazio.
Queste cose si possono fare solo se gioca l'Atalanta, Gammo, a Bergamo. Sì, se no lì puoi parcheggiare a cazzo i cani.
Dove ti pare.
Se no no.
Comunque niente, tra Salvini che ha aumentato insomma, le nuove leggi sulla strada, che chiaramente ci doveva essere un giorno in cui arrivava Salvini a fare veramente il
sceriffo,
lo sceriffo del suo ministero. Sì. E infatti è arrivata.
Lui secondo me sta solo facendo cose per far parlare, sì, di lui,
tenerlo nei giornali
dimenticatoio.
Beh, ha avuto difficoltà a tenersi sui giornali in questo,
continua a averne.
Sì, sì, sì.
Tra l'altro non siamo stati a Pontida quest'anno,
no,
ma penso sia stata ancora più triste dell'anno scorso.
Che a quanto dicevano quest'anno malissimo.
C'è stata la Le Pen, sì, che non si capisce perché, vabbè.
Le Pen, simbolo della Francia centralista, al raduno della Lega di nostalgici indipendentisti.
Ma che persino Borghezio si è schierato contro, che io pensavo.
E quando Borghezio si schiera contro
amico di casa Pound.
Esatto.
E, no, ecco, l'ultima cosa sui migranti è questa, come diceva Paolo, che quando succede casino fondamentalmente si cerca di inasprire qualche legge così.
Come se potesse cambiare veramente, cioè, pagherei di più o starei qualche mese o qualche anno in più in galera. Ma cosa?
Sì, sì, sì. E la stessa cosa l'hanno fatta con i migranti, dicendo adesso quelli che arrivano noi possiamo trattenerli fino a 18 mesi nei CPR, che già, cioè,
in attesa.
In più questi nuovi centri verranno costruiti in aree remote, lontane dai centri abitati, quindi immaginatevi la strategia geniale di prendere della gente, metterla un anno e mezzo in mezzo al niente e poi di farla uscire e dirgli: boh, adesso che sei stato un anno e mezzo a non far niente, in mezzo al nulla, non sai parlare italiano, non ti sei formato, non sai fare niente, diventi un cittadino italiano benissimo, oppure nel frattempo vengono rimpatriati. Tranne che se vieni da un paese ritenuto sicuro puoi pagare 5.000 euro e non andare nel CPR e lasciarli come deposito.
La proposta vera però è arrivata a Pontida, che era quella di cedere Lampedusa all'Africa.
Sì, l'ho detto, a me è piaciuto all'Africa.
Il fatto dell'Africa, lo stato Africa. Diamolo all'Africa. Diamo Lampedusa all'Africa.
Un pezzettino ad ogni stato.
Sarebbe perfetto per gli immigranti, probabilmente, perché farebbero tappa per poi ripartire.
Sarebbe incredibile.
E distribuirsi anche meglio, tra l'altro.
Vabbè, un governo di pagliacci.
Vabbè, questo...
l'abbiamo rimarcato. Doveva essere.
Sulla questione immigrazione, interessante secondo me per integrare un po' la cosa, che il film di Garrone verrà presentato agli Oscar per la parte italiana, vediamo come andrà, e parla proprio di due senegalesi che affrontano il loro insomma, il deserto e tutto il viaggio che li porta. Tra l'altro, film che rimane distribuito in Italia anche in lingua originale, questo è un
solo
lato,
in
lingua originale, sì. Volevo dire che è una cosa, secondo me è una cosa unica, ed è bellissimo che abbia forzato le distribuzioni a non tradurre il film, perché è tutto in francese, è sottotitolato. E è interessante come vedi il distacco per un caso anche della sorte, di come vedi il governo che parla di immigrazione in questa maniera, però contemporaneamente la cultura che porta, insomma, questo racconto in una maniera un po' più complessa, è un po' più, insomma, anche apprezzata all'estero.
Fortunatamente mi viene da dire, certo, ancora qualche briciola di, un po' come dicevi anche di, cioè, dei lampedusani, no? Seppur ci sia un sindaco della Lega, tu dicevi, ho visto anche degli atteggiamenti comunque positivi, perché fortunatamente ancora non si è così lobotomizzati.
Ci sono ancora le persone.
Ma quando vivi una cosa a pelle, poi, cioè, l'istinto ti porta anche ad agire, non come una bestia, e fare meglio di quello che si vota.
Abbiamo detto, tra i vari morti ce n'è stato uno sul quale abbiamo dedicato un fantastico episodio, che era Silvio. E al posto di Silvio, cioè, ci sono, insomma, due candidati molto forti, che sono uno Adriano Galliani e uno Marco Cappato. Questo derby.
Ah, ma in Senato, stiamo dicendo, per il suo scranno al Senato, certo.
Ti rendi conto che derby non c'è? Marco Cappato contro Adriano Galliani. È dura,
Perché la circoscrizione di Monza.
Sì.
Perché vabbè,
Cappato sostenuto
da tanti.
Da tutti.
Sì, però è frutto di una roba strana. Nel senso,
sì, sì,
hanno indetto queste elezioni e Cappato ha detto: io mi candido. E il PD ha detto: sì, ma aspetta un attimo, non va, cioè non puoi candidarti tu. E quindi, pertanto, il PD non sapeva se appoggiarlo o no. Perché, in teoria, se tu sei dentro in una roba che è del centro-sinistra, non dici mi candido io e poi gli altri devono seguire, fai una roba condivisa. Alla fine invece il PD, ma forse anche giustamente, si è accodato per non spaccare in due le cose, nonostante la mossa di Cappato sia un po' una merda. E, tra l'altro, Cappato che alle...
Sì, era candidato...
alle elezioni, quelle in Lombardia,
credo si
fosse schierato con un candidato civico, che poi quando c'è stato il ballottaggio si è schierato con il centrodestra. E Cappato, chiaramente, quando questo... ha appoggiato il centrodestra, non l'ha più sostenuto, però sta roba a tanti non è piaciuta, chiaramente. Però vabbè, vedremo.
Vabbè.
Zona non so quanto contendibile. A Monza, perlomeno, città ha vinto il PD, mi pare c'è un sindaco del PD.
Però il Monza è andato in Serie A,
esatto,
grazie a Adriano Galliani.
Sì. È in giro a regalare diari e astucci nelle scuole del Monza. Sì, sì, sì. È così che si fa. E ha imparato da qualcuno.
Sì. Certe cose a viverci a fianco a quell'uomo.
Mi sa di sì.
Mi sa che.
Che voglia c'ha Galliani di andare in Parlamento.
Non lo so. Comunque sembra ancora di più un villain di Star Wars, Galliani. Sembra proprio l'imperatore.
Sì, sì, sì.
Quello scemo della famiglia Adams.
Lo zio Festa.
Esatto.
O quello di Dune.
Mi sembra molto quello di Dune, in realtà.
Sì,
in effetti.
Sadraucarli.
Sì. Allora, siamo andati lunghi. Facciamo un'altra parte perché abbiamo ancora tanti argomenti. D'altronde siamo andati
c'era
morti,
c'era...
ci hanno preso un po' di tempo.
Esatto, sì, soprattutto
a Camola.
Matteo Messina Denaro e quella signora della Florida. Adesso che ci ripenso,
e comunque anche l'allegatore non so cosa ne hanno fatto, più che altro che
non mi sa starà che... benissimo, anche lui sarà in un necrologio. Quindi niente, altro episodio news
in arrivo
in arrivo, grazie.